considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che c'è una pagina Facebook e una Instagram, considera l'armadillo, che vi invito a visitare. Peraltro Instagram è diventato molto più vivace rispetto a prima, quindi insomma vi aggiunge degli elementi. Vi ricordo poi anche l'indirizzo armadillo@radiopopolare.it se volete scrivermi per critiche, ragionamenti, suggerimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Lodamenti. Approfondiremo nei prossimi giorni le nuove linee guida europee sulla direttiva uccelli. La LIPU ci fa sapere che c'è più chiarezza sulla protezione delle specie e rigore sulle deroghe di caccia. E beh, di caccia stiamo per parlare. Prima che sia troppo tardi, fatemi dire che domani sera alle 21 c'è un appuntamento con Vincenzo Perin, che è guardia parco, naturalista, grande conoscitore della fauna selvatica, autore di Come l'acqua e il lupo. Ebbene, sarà domani sera alle 21 al Cineteatro Il Portico di via Monsignor Grisetti, Attrezzo d'Adda. Il titolo della serata è Il lupo sulle nostre montagne. Perché, come dico sempre, conoscere è importante per muoversi in generale. A questo proposito, EMPA, LAC, LAV, LIPU e WWF Italia fanno un comunicato stampa rivolto a Pichetto Fratin, il nostro famoso ministro dell'ambiente, che appare e spara ogni tanto, non è spesso che spara ma sparisce, a proposito dell'ISPRA e di quello che in qualche modo Federcaccia ha proposto, e cioè che l'ISPRA istituisca dei corsi di abilitazione per dare ai cacciatori in mano la gestione futura degli abbattimenti del lupo. Ma questa era solo per dirne una, perché in realtà oggi pomeriggio al Senato accade qualcosa. Allora io do il benvenuto e lo ringrazio enormemente di essere con noi a Massimo Vitturi, responsabile fauna selvatica della LAV, Lega Antivivisezione. Buongiorno Massimo.
Buongiorno Cecilia, a tutti gli ascoltatori.
Ah, caro mio, allora cosa succede? Guarda, ogni tanto mi piacerebbe, no, sentirci per raccontare delle belle, e ce ne sarebbero, no, di cose belle da raccontare in fatto di fauna selvatica. Invece tutte le volte dobbiamo fare argine ai disastri. Che dici?
Purtroppo sì, ci troviamo in questa condizione, e in particolare da ottobre 2022, cioè da quando è stato eletto, ha preso effetto il nuovo Parlamento, quindi la nuova maggioranza. Qui effettivamente ogni volta che ci sentiamo sono sempre cose negative, purtroppo, ma questo è conseguenza di quello che questo governo ritiene evidentemente prioritario per la sua azione, anche in questo periodo così grave di criticità internazionali. Siamo sull'orlo del baratro, approvvigionamenti energetici a rischio, insomma veramente stiamo rischiando molto, ma nonostante ciò devono riprendere in tutta velocità le discussioni, o meglio i lavori delle commissioni congiunte del Senato, ottava e nona, per licenziare questo famoso DDL Lollobrigida, che Nel frattempo è cambiato, l'anno scorso fu presentato da, appunto, dal ministro dell'agricoltura Lollobrigida come un suo parto, molto probabilmente scritto a due mani con l'associazione dei cacciatori e con Coldiretti, come avviene spesso per quel ministero, e poi affossato da un forte contrasto pubblico, per fortuna, che ha seguito un po' quelle che erano le indicazioni delle nostre associazioni che hai citato poc'anzi. Dopodiché questo disegno di legge è stato affossato, ma ripreso vita con prima firma Malan, quindi siamo sempre in area Fratelli d'Italia, e gli altri componenti della maggioranza. Quindi è un disegno di legge di profonda revisione, e io mi sento di dire demolizione dei criteri e dei principi di tutela della fauna selvatica contenuti nella legge 157 del 92, che, per chi non la conosce, è quella che detta sia da una parte la tutela degli animali selvatici, sia dall'altra l'organizzazione della caccia. Quindi si tratta di lavori che ripartono in questi giorni, con la precisione ripartono domani mattina alle 8, quindi con tappe forzate, per la revisione di tutti gli emendamenti che sono stati proposti a questo disegno di legge, emendamenti per buona parte della stessa maggioranza che vanno ulteriormente a peggiorare i contenuti di quel disegno di legge base, che è appunto quello che dicevamo prima, originato da Lollobrigida, ma ora con prima firma Malan. Quindi abbiamo all'orizzonte veramente un dramma epocale, dico dramma epocale, ma non è a caso, perché se dovesse passare questo disegno di legge, poi diventerà legge. Cambiarlo sarà un'impresa ardua, se non impossibile, anche dovesse cambiare il governo e la maggioranza parlamentare nel 2027. Quindi dobbiamo fare di tutto, e quando dico dobbiamo, lo stiamo facendo come associazioni, ma lo dobbiamo come cittadini, far sentire la nostra voce per contrastare il processo di approvazione di questa vergogna, che è una cosa che non abbiamo mai notato, cioè praticamente qui si torna indietro a prima del 1977, quando la fauna selvatica venne dichiarata con la nuova legge, la 968 del 77, patrimonio dello Stato, quindi di tutti i cittadini. Qua invece prima cosa che salta all'occhio è che la fauna diventa un elemento economico di profitto da dare in pasto ai cacciatori e alle aziende agrituristico-venatorie e faunistico-venatorie che su questi animali ci lucrano. Quindi veramente siamo sui limiti di un cambio di prospettiva terribile per gli animali selvatici, che già non se la passano bene, ma diventerebbero elemento economico per il mercato. Quindi capite bene, già da questi pochi elementi siamo veramente molto molto a rischio.
E dunque qui ci sono, insomma, un sacco di cose di cui parlare, perché Massimo Vitturi, in realtà sono mesi, dall'anno scorso che l'allarme su questo DDL è scattato e c'è stata una grande mobilitazione, ma ad esempio da parte delle associazioni c'è stata proprio recentemente la consegna di, non di un centinaio di firme, quante diavolo di firme sono state raccolte che si opponevano al DDL e che facevano un ragionamento un po' più illuminato?
Certo, sono state raccolte ben più di 400.000 firme,
ecco,
che teniamo solo per darvi un ordine di grandezza, sono più del numero dei cacciatori italiani, che sono circa 350.000, quindi un numero imponente, mi viene da dire, di firme che tuttavia però non, al momento non hanno ancora avuto quell'effetto sperato.
Non scalfisco.
Perché da una parte c'è questo sedicente ministro dell'ambiente che tu hai citato prima, giusto per ricordarci che in teoria abbiamo un ministro dell'ambiente, Pichetto Fratin, ma che è sostanzialmente in coma vigile da quando è stato eletto, cioè, perché è assente su tutta la linea, veramente non ha dato un segno di presenza e anzi ha abdicato le sue competenze di tutela ambientale al ministro dell'agricoltura Lollobrigida, che quindi ha tutti ben altri interessi che è da sostenere che non quelli della tutela ambientale. Sappiamo bene che è cacciatore, orgoglioso cacciatore, proveniente da famiglia di orgogliosi cacciatori, quindi diciamo che ha un rapporto con l'ambiente quantomeno un po' distorto, cioè lo vede attraverso il mirino del fucile da caccia. Quindi nonostante questa grandissima quantità di firme, questo disegno di legge continua a procedere, ma noi stiamo facendo di tutto comunque. Con questo ci siamo uniti tutte le associazioni, certo, che citavi, la CLEMPA, la LIPU, il WWF, Legambiente, per contrastare tutti assieme quello che spesso i cittadini ci chiedono: ma perché non vi mettete assieme? Lo stiamo facendo. Certo. Già da tempo per cercare di contrastare questo disegno di legge, ma lo ripeto, scusati se lo ripeto, le associazioni da sole non possono farcela, abbiamo bisogno del sostegno dei cittadini. Qual è il sostegno dei cittadini? Andate sui nostri siti, sui nostri social e sostenete quelle azioni che stiamo facendo. La LAV ha da poco lanciato un mail bombing proprio nei confronti del governo con una richiesta diretta alla presidente Meloni, perché in questo momento, come si diceva all'inizio, così critico a livello sociale, a livello ambientale, a livello mondiale, si metta da parte un attimo la questione del DDL Lollobrigida e si ragioni su cose più importanti. Non può essere una priorità del nostro paese dare ancora più spazi ai cacciatori.
Senti, peraltro dico delle sciocchezze, ma in un momento in cui di sicuro l'industria delle armi non è in crisi, ahimè, non mi sembra proprio necessario, forse quello del caccia è un settore un po' trascurato in questo momento, quindi bisogna dare ulteriori aiuti e sostegni economici a questa industria, quella dell'armiera, diciamo così. Però questa, perdonami, era proprio una battuta. Rossella da Ancona dice: per favore, diteci quali azioni dobbiamo fare per fermare ancora questa legge pro caccia e per sempre da semplici cittadini. Ecco Rossella, ma Massimo Vitturi te l'ha detto prima, seguite sui social o comunque andate sui siti delle varie associazioni e lì trovate di volta in volta tutto quello che si può fare proprio da semplici cittadini. Christine dice: questa che democrazia è se non vengono ascoltati i cittadini, a proposito appunto delle più di 400.000 firme raccolte. Da parte voi vi siete appellati direttamente anche a Giorgia Meloni, che per l'appunto dovrebbe aver cose importanti su cui muoversi.
Molto più critiche, mi viene da dire, in questo momento, anche perché non è che siamo di fronte a un bivio in cui c'è da una parte caccia sì e dall'altra caccia no.
Certo.
I cacciatori continuano a fare il loro questo passatempo sanguinario e nessuno mette in dubbio al momento, non c'è nulla sulla carta per vietare la caccia, però c'è per ampliarla, quindi voglio dire non c'è alcun rischio per i cacciatori, quindi si potrebbe accantonare tranquillamente questo disegno di legge per seguire le cose di interesse prioritario per il nostro paese.
Da certo.
Ma mi aggancio su questo, quello che diceva la tua ascoltatrice, non ricordo il nome, l'hai
Christine.
Citato. Una democrazia, ecco, come può accadere? Ma dico di più, non sono solo i 400.000 che hanno firmato che hanno sottoscritto le varie petizioni delle associazioni. Teniamo sempre presente che c'è un 80% consolidato di italiani che da sempre si dichiara contrario alla caccia, da sempre la vorrebbe eliminata, e dall'altra parte c'è uno 0,6% di cacciatori. Ebbene, in uno Stato democratico, in una democrazia compiuta, è assurdo pensare che la caccia possa continuare a esistere quando è avversata dall'80% dei cittadini e sostenuta dallo 0,6%. Tuttavia questo continua ad accadere nonostante l'impegno di tutte le nostre associazioni,
certo,
e dei cittadini.
Decisamente. Senti, Massimo Vitturi, giustamente Manuel chiede: ma come stanno muovendo i partiti dell'opposizione contro questo DDL? E io aggiungo una cosa: il percorso che il Senato affronta doveva essere oggi pomeriggio, invece domani mattina, questo tipo di dibattito che dovrebbe essere affrontato sul DDL 1552, ecco, effettivamente che cosa vuol dire? Gli emendamenti che tu dicevi, che sono addirittura peggiorativi, se ho capito bene, come vengono discussi? Questi, insomma, li chiamo questi, hanno la maggioranza, quindi è chiaro che i margini sono pochi, ma il dibattito c'è comunque?
Sì, quello che c'è di buono è che il dibattito c'è comunque, ci sono emendamenti anche dell'opposizione, ovviamente emendamenti ostruzionistici, perché sappiamo fin dall'inizio che anche il più sensato degli emendamenti, purtroppo in un sistema come quello politico italiano, anche il più sensato viene bocciato solo perché proposto dall'opposizione. Quindi tanto più in questo caso qui, in cui ci sono tantissimi emendamenti della maggioranza, come dicevo, ancora peggiorativi del contenuto stesso del disegno di legge, ma bene che ci sia anche l'opposizione che sta lavorando per frenare, perché come giustamente dicevi tu, Cecilia, la maggioranza c'è, è solida, è una maggioranza e quindi può veramente ottenere ciò che vuole.
Certo.
Non ha alcun problema a votare e a far approvare questo famigerato disegno di legge voluto dal ministro Lollobrigida. L'opposizione sta facendo, per fortuna, sta facendo il suo lavoro, si sta impegnando con risultati che speriamo arrivino, perché
certo,
assieme alla pressione politica, la pressione dei cittadini, la pressione delle associazioni, noi tutti puntiamo all'obiettivo di fermare questo famigerato disegno di legge.
Senti, siccome nonostante tutto mi rifiuto di pensare che all'interno anche della maggioranza non ci siano persone sensibili alla questione, voglio dire, cito l'onorevole Brambilla che fa la super difensora degli animali, ha anche portato a casa una legge che migliora alcune questioni, ma sempre in relazione molto, ahimè, relativa agli animali d'affezione, lasciando perdere sia quelli degli allevamenti che quelli selvatici, ma insomma questo è un discorso molto lungo, ma comunque non si riesce a far breccia all'interno della stessa maggioranza, no? Proprio fanno un muro compatto, lì è un bacino di voti, sì, troppo interessante.
Sì, 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 hai detto bene, Cecilia, e c'è almeno una sedicente sensibilità sulla cosa, sulla questione animali. Se andate per esempio sul profilo Instagram proprio della LAV, la settimana scorsa abbiamo pubblicato un reel che riprende la presidente Giorgia Meloni che cita la famosa frase di Gandhi, no? Che la grandezza,
sì,
di un popolo, eccetera, eccetera.
Sì, si misura dal trattamento degli animali.
Degli animali, ecco, sì. Proprio la portiamo come esempio in contrasto a quello che sta accadendo invece nella realtà in Parlamento. Quindi a parole dicono cose,
sì,
dopodiché nella realtà dei fatti è un blocco unico compatto. Io ho avuto contatti diretti con esponenti della maggioranza,
sì,
quali ribadiscono quello che ci hai detto tu. Finché si parla di cani e di gatti va anche,
certo,
bene,
certo,
ma appena si esce da quel recinto e si entra nel campo della fauna selvatica, degli allevamenti, della questione lupo, basta, si chiude tutto,
sì,
la posizione compatta, blindata, di contrasto totale, cioè, e di asservimento sostanzialmente alle lobby dell'allevamento, alle lobby dei cacciatori, che devono avere sempre più spazi secondo questa maggioranza.
Certo. Senti, peraltro, Massimo Vitturi, è recentissima la scoperta di una, a proposito di quelle cose orribili, no? E non parlo dei singoli maltrattamenti ad animali che veramente faccio fatica a volte a leggerli e a citarli, però è un dovere, bisogna farla. Ma è stata scoperta questa sorta di fossa comune di cani, più di 50, 55, adesso non ricordo il numero esatto, ammazzati con l'asportazione del microchip, perché naturalmente così non sono identificabili, che erano sostanzialmente cani da caccia, ad esempio. A proposito anche di una sorta di leggenda metropolitana per cui i cacciatori poi, no, non solo sono quelli che amano la natura, amano gli animali e i loro cani, figuriamoci. E invece, certo, ogni tanto proprio si scoperchia l'orrore.
Si scoperchia un orrore, che questo che hai citato poi è quanto di più aberrante e terribile. Però anche le condizioni di detenzione dei cani da caccia, sì, cioè, è una situazione terribile anche quella. Noi l'abbiamo testimoniata, se andate sul canale YouTube della LAV trovate una investigazione che abbiamo fatto proprio sui serragli dove vengono detenuti i cani da caccia, che sono praticamente dei depositi attrezzi, perché il cane da caccia è un attrezzo per i cacciatori, come il fucile, come il coltello. Quindi finché funziona, ok, gli do il minimo necessario, sì, l'acqua che è un mista fango, il cibo che è magari marcio, però mi deve servire per il mio passatempo sanguinario. Nel momento in cui non funziona più, ecco che ci troviamo in questa situazione. Ma questo qui poi, quello che fa rabbrividire è che questo ritrovamento di 55 cani è un ritrovamento casuale, ma quanti ce ne saranno,
certo,
a livello nazionale? E questo fa il paio con la scoperta dei cacciatori che facevano turismo venatorio nei confronti di esseri umani a Sarajevo nei, certo, primi anni 90, e questo fa il paio con la fiera della caccia di Parma, dove i minorenni sono entrati per andare, c'era l'ingresso gratuito dei minorenni per provare a imbracciare il fucile. Certo. Signori, questo è il mondo della caccia, è questo il mondo che vogliamo?
Peraltro Massimo Vitturi, in un mondo venatorio che insomma per certi versi sembrerebbe sempre più ridursi in fatto di numeri, quindi è tale la fame di nuovi adepti che appunto si vanno a prendere i bambini nelle scuole. Quale bambino non ha insomma l'idea di impugnare un fucile? È normale che venga, no? Quindi...
Ma certo, chi di noi scagli la prima pietra?
Certo.
Io stesso da bambino mi vestivo da cowboy.
Ma certo, chi con la mano non ha fatto il gesto della pistola una volta nella vita,
certo,
no?
Certo. Se non aveva neanche... Come dire, si cresce, i valori, gli insegnamenti, l'educazione, chiamiamola come vogliamo, dei genitori, sociale, contesto, eccetera, poi ci formano e ci aiutano a creare quel pensiero critico e ci fanno prendere coscienza che un'arma uccide persone, animali, indifferentemente.
E peraltro, ecco, hai detto bene, non si citano mai le vittime umane della caccia, che pure sono decine e decine ogni anno, non è che sono, ecco, che uno dice, uno incidentale, no?
Ma non interessano. Una persona afferma di essere stata graffiata da un lupo,
certo,
e ci sono titoloni in prima pagina ovunque. Vengono ammazzati dei cittadini con i fucili da caccia, e parliamo di una decina, quindicina ogni anno,
sì,
uccisi, più a una ventina più o meno ferite ogni anno, ma giusto il trafiletto, no, nel quotidiano locale, e non se ne parla. Quindi come fosse... come dire, un male necessario, una parte, no, della quale va bene, l'accettiamo, ci sono dei morti per dei fucili da caccia, quando invece è anche questo aberrante,
certo,
cioè è proprio di quella che è il nostro contesto sociale, cioè accettiamo che ci siano persone che possono andare a farsi la scampagnata e non tornare a casa perché uccisi da un fucile da caccia.
Certo, senti, Stefano dice, spero che anche questo obbrobrio di legge porti alle prossime elezioni a votare chi non vede differenze tra questo governo e l'opposizione. Stefano, diciamo che sfondi una porta aperta. Massimo Vitturi, però siamo in conclusione, però io volevo farti la domanda del secolo. Ma noi abbiamo una Costituzione che nell'articolo 9 ha visto l'inserimento della tutela della biodiversità e persino degli animali vengono citati. Ecco, non c'è niente da fare su quel fronte?
Noi lo portiamo sempre, noi abbiamo sollecitato anche il Presidente della Repubblica, sì. Ci siamo, come dire, permessi di certo. Chiedere al Presidente della Repubblica, in quanto garante dell'applicazione della Costituzione a livello nazionale, di farsi carico di questi terribili percorsi legislativi che incidono proprio sulla biodiversità. Faccio un esempio per entrare nel concreto in 30 secondi. Il nuovo disegno di legge, quello di cui stiamo parlando, praticamente toglie di torno l'ISPRA. Sì. L'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione certo. E Ricerca Ambientale, che hai citato, che è il massimo istituto scientifico nazionale sullo studio degli animali selvatici, degli habitat, dell'ambiente.
Scientifico, non di militanti, scienziati. No, ecco, scienziati, sì, volevo sottolinearlo.
Hai fatto benissimo, ricercatori, scienziati, che danno per esempio il parere sui calendari venatori delle regioni. Bene, questo disegno di legge lo vuole accantonare, proprio togliere sì. Di mezzo e sostituirlo con il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, che all'80% è composto da rappresentanti degli agricoltori e dei cacciatori e nomine politiche. Capite? Sì. Cioè, la scienza viene letteralmente presa a calci nel sedere in favore dell'interesse politico e delle lobby.
Senti,
la prospettiva.
Massimo Vetturi, io ti ringrazio tantissimo. C'è Tonino che dice però non, proprio risposta sì no, perché non possiamo fare il referendum contro la caccia, grazie, insomma vabbè.
Il contesto l'abbiamo politico, è questo, è chiaro che dovremmo poi rivolgerci a questo Parlamento per il referendum, e un qualsiasi per far saltare un referendum non ci vuole nulla, basta
sì.
Cambiare una virgola nella legge che si vorrebbe modificare, e quindi questa è la prospettiva, oltre a raccogliere 500.000 firme, che non è uno scherzo.
Certo.
Quindi il referendum purtroppo non è praticabile con questo Parlamento.
Massimo Vetturi, responsabile fauna selvatica della LAV, Lega Antivivisezione, grazie. Stiamo vicini, ti abbraccio tutti
grazie.
Voi per il lavoro che fate, grazie veramente.
Grazie a te Cecilia e agli ascoltatori sempre.
Volevo però salutarvi con degli auguri di ascoltatore 701 che dice: volevo solamente dirti che sto preparando una tortina homemade di mela e ricotta per la mia cagnolotta Hazel, che oggi compie 6 anni. Tanti auguri Hazel! Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento a domani e mi raccomando, stiamo vicini che i tempi sono veramente tremendi. Ciao.